Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il titolo quest'oggi è La misericordia è guida sicura. E avete un po' di punti di domanda sulla faccia, lo vedo cosa vorrà dire. Sentite. Molte cose ho ancora da dirvi. Ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto qui. Ma cominciamo dalla prima parola che dice Gesù, un po' particolare. Molte cose ho ancora da dirvi. Gesù non ha terminato di istruire i suoi discepoli. Oh, badate che siamo nel cenacolo durante l'ultima cena, che qualche ora dopo Gesù sarà arrestato. Molte cose ho ancora da dirvi. Quindi Gesù stesso, come si può dire, ha molta pazienza o molta fiducia, non in se stesso, molta fiducia in quello che farà lo Spirito Santo, che dirà cose che Gesù nemmeno ha detto. Anche se lo Spirito Santo dirà ciò che avrà udito. Ma dove l'ha udito? Dall'amore del Padre. O avrà udito lo Spirito Santo anche quello che Gesù aveva nel cuore, ma non poteva dire. Per il momento non siete capaci di portarne il peso. Gesù non dice tutto subito ai suoi discepoli, è capace di attendere. Vede la capacità di comprensione, di ascolto dei suoi discepoli. Quindi parla loro con gradualità, a secondo della loro disponibilità. Conosce la debolezza, la nostra debolezza. Sa fin dove arriva la nostra capacità di ascoltare, di capire, ma anche e soprattutto la nostra capacità di ubbidire e di fare quello che Lui dice. E perciò Gesù si limita, dice soltanto ciò che al momento riusciamo ad afferrare e a realizzare. Non vuole metterci in conflitto tra Lui e la nostra coscienza, la nostra capacità interiore di comprensione. Fin qui arriva la sua misericordia. Ci accoglie nella nostra incapacità di capire e di obbedire. Per questo vediamo che c'è stata sempre nella Chiesa e c'è ancora nelle varie Chiese del mondo una grande gradualità nel vivere la vita evangelica. potremmo pensare a fare un esempio grosso, sconquasso. La pena di morte nei paesi cristiani, quando è stata tolta? Pensate, l'ultimo decapitato qui, nella nostra zona, nella nostra pieve, è stato nel 1800, non prima. Fino allora, 1800, 1800, quindi eravamo durante la rivoluzione francese di Francia, ma lì è andata avanti ancora. La pena di morte ha smesso allora qui, nei nostri paesi, che erano molto cristiani, tanto cristiani che assistere questi ultimi condannati a morte c'erano 6 o 7 preti. Eppure c'era ancora la pena di morte. Noi ci meravigliamo adesso. Pensate che pazienza ha avuto il Signore con la nostra Chiesa. E se guardiamo altri aspetti dell'ubbidienza alla sua parola, quanta pazienza ha ancora e quanta ne dovrà avere. Per il momento non siete capaci di portare il peso delle cose che ho ancora da dirvi, che vi dovrei dire. Fin qui arriva la misericordia di Gesù, e arriverà e continuerà ad arrivare. E allora continua Gesù: quando verrà Lui, lo Spirito della verità. Adesso non vi spiego questa parola, lo Spirito della verità, andate a vedervelo negli esercizi sul Vangelo di Giovanni di 20 anni fa, e così capite cosa, cioè capite, non so se ho spiegato bene allora, ma comunque, quando verrà Lui vi guiderà a tutta la verità. Gesù fa riferimento allo Spirito Santo. Lui, Gesù, lo ha chiesto al Padre e ha promesso che il Padre ce lo darà. Ma il Padre come farà a darci lo Spirito Santo? Ce lo darà ancora gradualmente. Baderà alla nostra capacità di accoglierlo. Ma questo vuol dire, questa parola di Gesù vuol dire, dice qualcosa di molto significativo e importante. Vuol dire che senza lo Spirito Santo siamo nella non verità. Senza lo Spirito Santo siamo nella menzogna, viviamo nella menzogna, viviamo fuori del nostro ambiente divino, dell'ambiente stabile, sicuro. Senza lo Spirito Santo siamo ancora come pesci fuor d'acqua. Ci manca qualcosa di molto importante. Saremmo incapaci di tutto senza Spirito Santo. Incapaci anche di relazioni vere, profonde, sicure. Incapaci di relazioni fruttuose tra di noi, di relazioni arricchenti. Infatti, se la nostra vita non è completa, e la nostra vita si completa solo con lo Spirito Santo, se non è completa, nemmeno le nostre relazioni sono complete. Perché se la nostra vita non è completa, non conosciamo nemmeno il senso e il valore della vita, e quindi neanche del nostro lavoro, e nemmeno del nostro riposo. E cerchiamo il riposo dove riposo non troveremo. Difatti succede qualche volta, qualcuno cerca il suo riposo godendosi un bel film. Alla fine si trova più stanco di prima. Non c'era Spirito Santo. Ho fatto un esempio, ce ne sarebbero molti altri. Se non c'è lo Spirito Santo, e quindi la nostra vita non è completa, ci illudiamo di essere utili agli altri. Lo pensiamo noi, ma non lo siamo in realtà. Illudiamo gli altri che la nostra presenza allevi la loro solitudine. Magari invece diamo fastidio. Lavoriamo senza scopo. Un lavoro, il nostro, una fatica che non serve al regno di Dio. E quindi ad edificare qualcosa di vero, di stabile, di grande. Se non c'è lo Spirito Santo, il nostro parlare a che serve? Parliamo senza dire niente. Voi ve ne accorgete qualche volta che qualche prete predica, magari anche a lungo, e alla fine cosa ha detto? Niente. Perché? Non c'era lo Spirito Santo che lo guidava, ma la sua ambizione magari di dire chissà che. E voi non portate via nulla che serve per il vostro cammino, per il vostro cammino sulla terra o per il vostro cammino verso il regno dei cieli. Se questo vale per i preti, forse vale anche per voi, per tutti. Senza Spirito Santo parliamo a vanvera. E anche le nostre reazioni, se non abbiamo Spirito Santo, noi di reazioni ne abbiamo tante, tutti i giorni, agli altri, a quel che fanno, a quel che dicono, a quel che non fanno, a quel che non dicono. Ma le nostre reazioni, se noi non siamo nello Spirito Santo, se non è Lui che ci guida, che reazioni sono? Sono reazioni di cui dopo dobbiamo batterci il petto e dire ho peccato contro di te, Signore. Non ho reagito nel modo santo, non ho fatto vedere nulla di te, anche se avevo ragione. Pensate, io posso avere 50 ragioni di reagire in un certo modo. Ma se non ho Spirito Santo, cosa servono quelle ragioni? Non fanno crescere né me né gli altri. Allora, quando discutete con qualcuno o reagite a qualcosa o a discorsi, eccetera, ricordate bene che se non avete Spirito Santo, il vostro aver ragione non serve a niente, non costruisce. È lo Spirito Santo, la vera misericordia che il Padre ci dà, che Gesù chiede al Padre per noi. Questa è la misericordia vera per l'uomo e per l'umanità. È il dono di Dio più bello, più grande. Questo Gesù aveva detto quando ha raccontato quella parabola dei tre amici e dei tre pani. quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a chi glielo chiede. È la vera misericordia. È il dono che costruisce la persona, la fa crescere verso la statura di Cristo, come direbbe San Paolo. È il dono che rende l'uomo somigliante al Padre, perché lo rende capace di amare. Il Padre, Dio è amore, il Padre è Padre perché ama. E allora se c'è lo Spirito Santo in noi, ci rende capaci, ci rende somiglianti al Padre, ci rende veri figli di Dio. Possiamo ben dire che tutti siamo figli di Dio, sì sì, però se non hai Spirito Santo non si vede. Non si vede che sei figlio di Dio se non hai Spirito Santo. Non si gusta il sapore della presenza di Dio nella tua vita se non hai Spirito Santo. Quindi sei un figlio di Dio, diciamo così, per dirla giusta, un figlio che deve diventare figlio di Dio. E lo diventi quando entra lo Spirito Santo nella tua vita. Lo Spirito Santo è quel dono che apre il cuore, il nostro cuore, il cuore dell'uomo, a riconoscere nell'altro il fratello da amare, non il concorrente o il disturbo. Ancora, lo Spirito Santo è quel dono che apre il cuore dell'uomo a diventare amico, a vivere l'amicizia, un'amicizia come quella che conosciamo di Davide e Gionata, dove l'uno rinuncia a tutto per amor dell'altro, rinuncia ai suoi diritti perché ama l'altro. Questa è l'amicizia. Ancora, è il dono, lo Spirito Santo, che apre il nostro cuore a offrirci come si è offerto Gesù. Per loro io offro me stesso, io consacro me stesso. Consacro me stesso, cosa vuol dire? Mi metto sull'altare, mi faccio vittima per loro. Così ha fatto Gesù, perché in lui viveva in pienezza lo Spirito Santo. E quando arriva in noi lo Spirito Santo, ci mette su questa strada di offrirci. Così è stato per gli apostoli. Non sono stati capaci prima che arrivasse lo Spirito Santo. Solo quando è arrivato lo Spirito Santo nella loro vita sono stati capaci di offrirsi. Allora, quando Gesù dice: quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità. La traduzione precedente diceva: alla verità tutta intera. Non so qual è la più bella, comunque, cos'è questa verità tutta intera? È quella verità che trasforma l'uomo in amore. Come Dio, che è amore, trasforma anche l'uomo in amore disinteressato. E la verità tutta intera non c'è in noi finché non diventiamo anche noi misericordia, che è questo l'amore di Dio. E il cammino per la verità tutta intera, per trasformare la nostra vita in amore per divinizzarci, santificarci. Noi in Occidente usiamo questa parola, santificazione. In Oriente i nostri fratelli dicono divinizzazione, è la stessa cosa. Questo cammino verso la verità intera è guidato dallo Spirito Santo, non solo guidato dall'esterno, ma guidato dall'interno, perché è Lui la forza che ci fa camminare questo cammino. Quindi la verità intera non sono idee giuste, parole interessanti, discorsi intelligenti, ma la verità intera è la vita vissuta con Dio, in Dio, come Dio. Naturalmente, quale Dio? Non quello della New Age, non quella dei batterapesca, dei pagani, non quello dei musulmani, ma il Dio amore, Dio Padre. La verità intera c'è quando o ce l'hai o ci sei dentro, quando sei trasformato nell'amore di Dio, quando sei come il Dio amore che è il Padre. Quindi il cammino per la verità intera è il cammino della nostra conversione, che non riguarda solo la nostra mente, una serie di verità da pronunciare o da credere, da ritenere vere, ma riguarda tutto il nostro modo di vivere, il nostro uscire dal peccato per entrare nel cuore del Padre, nella vita pura di Dio, nella visione di Dio. Lo Spirito Santo vi guiderà alla verità intera, perché non parla da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Tutto ciò che avrà udito. Da chi avrà udito? Chi è che ascolta lo Spirito Santo? Da dove viene lo Spirito Santo? Dal cuore del Padre e del Figlio. Quindi tutto ciò che ha udito nel cuore del Padre e del Figlio, nel loro amore, nel loro dialogo eterno. E vi annuncerà le cose future, aggiunge anche. Allora noi pensiamo, allora sappiamo cosa succede domani, dopodomani. Quali sono le cose future? Le cose future sono quelle che restano sempre future, che non diventano mai passato. Quindi non le cose passeggere, ma le cose future sono quelle che raggiungeremo quando arriveremo nella patria dalla quale non ci sposteremo più. Ci annuncerà quindi la conclusione dell'amore di Dio per noi e per tutti gli uomini. Quindi ci farà vivere nell'attesa del mondo che verrà, come diciamo anche nel nostro simbolo della fede. Lo Spirito Santo vi guiderà, perché dirà ciò che avrà udito. Qualcosa di ciò che lo Spirito Santo avrà udito, l'abbiamo udito anche noi. E sono le parole, gli insegnamenti di Gesù, quelli che Lui ha già dato perché eravamo capaci di portarne il peso. quindi che non sono da dimenticare. Gesù ha detto qualcosa e dobbiamo tenerlo prezioso. E quali sono queste cose che lo Spirito Santo ci ricorderà perché le ha udite e le abbiamo udite già anche noi? Sono tante, tutto quello che Gesù ha detto, ma può essere riassunto, per esempio, nel Padre Nostro. Le parole del Padre Nostro, che contengono un inizio della contemplazione di Dio, Padre nostro che sei nei cieli, ci aiutano a contemplarlo, a lasciarci estasiare dal suo volto. E poi queste parole di questa preghiera, che deve essere il nostro, la nostra preghiera principale, continua, costante, è il ricordo dei desideri di Dio. Sia santificato, venga, sia fatta la tua volontà. Quindi queste parole diventano la nostra vita, grazie allo Spirito Santo che ce le ricorda in tutta la loro potenza e la loro capacità. I nostri desideri vengono sostituiti da quelli di Dio se noi preghiamo in modo decente. Non dico al massimo, ma almeno se cominciamo a pregare davvero. E poi anche i nostri rapporti coi fratelli e con il mondo sono guidati dallo Spirito Santo. Dacci oggi il nostro pane, non il mio. Quindi non c'è più l'egoismo, non esiste più se accogliamo queste parole grazie allo Spirito Santo. E poi il perdono, e poi la grande vigilanza verso il mondo nel quale c'è solo tentazione per la Chiesa e per noi. Addirittura una tentazione che già comincia a possederci, per cui dobbiamo dirgli: strappaci dal maligno. E si conclude così quella preghiera. E poi ancora le parole che lo Spirito Santo ci ricorda, quelle già dette, già pronunciate, potrebbero essere le beatitudini, che sono un grande riassunto del Vangelo. Beati. E poi ancora il comandamento nuovo, l'ultimo che Gesù dà come suo testamento. Quando ci ha amati fino alla fine, ci ha dato il comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Lo Spirito Santo che ci guida alla verità intera non sarà con il cammino di questo, il cammino verso la verità intera in cui ci guida lo Spirito, non è concluso finché non vivremo il comandamento nuovo, finché non saremo in grado di amarci gli uni gli altri come Gesù. Quindi di accettare, lasciarci amare, come ha fatto Gesù quando ha detto: ho sete. Gesù si lasciava amare. Dammi da bere, l'abbiamo visto in questi giorni. Gesù si lascia amare e accetta atti di amore. E ama, donando se stesso fino alla fine. Amatevi gli uni gli altri. Lasciatevi amare, così diventate umili. E allora, quando amerete gli altri, non vi insuperbirete. non vi riterrete migliori degli altri se vi lasciate amare. Vi guiderà a tutta la verità, e in questo modo mi glorificherà. Cioè, quando noi viviamo tutta la verità, diventiamo anche noi come il Figlio di Dio, lo glorifichiamo, mettiamo in luce la sua presenza, la sua bontà, la sua misericordia. Quindi noi comprendiamo che per arrivare a tutta la verità in questo modo, che diventa una trasformazione della nostra vita, dobbiamo rimanere sempre nell'ascolto di Gesù. Gesù ha cose da dirci, quindi siamo sempre in ascolto. Non potremo mai dire so già tutto, so già. No. Questa parola ascolta Israele, che poi risuona in un modo nuovo sul Monte Santo, ascoltatelo, questa parola rimarrà fino alla fine un pungolo continuo per noi. Sta in ascolto di Gesù, sempre. Ha qualcosa da dirti che non ti ha detto prima, perché non poteva dirtelo. Cercheremo di maturare la nostra conversione, il dono di noi stessi a Lui, per essere pronti a ricevere ancora una parola, ma non è l'ultima. Perché Gesù continua a dire: per il momento non siete capaci. Continua a dirci: molte cose ho ancora da dirvi. E allora noi staremo in ascolto. Lo Spirito Santo ci aiuterà ad ascoltare. E per ascoltarlo ci allontanerà dal mondo, altrimenti non saremo capaci di ascoltare. Ci farà testimoni di Gesù. Lo dirà in un altro momento Gesù stesso: lo Spirito Santo è il testimone, ma anche voi, se lo ricevete, se ricevete lo Spirito Santo, diventerete testimoni, martiri di Gesù. Ecco la verità intera. Arriveremo alla verità intera man mano che diventiamo testimoni di Gesù. Gesù è colui che ci battezza nello Spirito Santo, ci immerge. E lo Spirito Santo è colui che ci fa ascoltare Gesù. Quindi in questo modo noi diventiamo un tutt'uno dentro la vita trinitaria di Dio. Siamo dentro al circolo di amore. Gesù ci battezza nello Spirito Santo. Ve l'ho già spiegato il significato di questa parola in questi giorni? Allora perdiamo un attimo di tempo con questo. Battezzare cosa vuol dire? Lo sappiamo, immergere, far fare il bagno, ma il significato proprio ce lo dà un medico che è vissuto 200 anni avanti Cristo, un medico greco che parlava greco e scriveva greco. Questo medico ha scritto la ricetta per fare i sottaceti. Si vede che erano una medicina valida per qualche malattia. e ha scritto la ricetta dei sottacinque. Abbiamo qui due medici, lo sanno, la ricetta dei sottaceti. Allora è semplice, lo sapete voi tutte che donne che le avete rifatte, prendete le verdure, le tagliate come volete voi, quelle che volete voi, le immergete nella pentola, ma qui non si dice battezzare, si dice batto, soltanto. Perché? Perché dopo dovete tirarle fuori dall'acqua e dovete asciugarle da quell'acqua. Quando sono asciutte, allora preparate il vostro recipiente di con l'aceto e lì battezzate, le mettete giù, le immergete in modo tale che restino sempre immerse fin quando non le adopererete. Vuol dire lasciarle dentro. Quando le tirerete fuori, sanno di aceto. Non sentite la differenza del gusto tra carota e cucomero? O sanno tutte di aceto, anche se il colore è diverso, la durezza è diversa, tante cose diverse, ma il sapore è lo stesso. I cristiani che hanno dovuto tradurre in greco le parole di Gesù, quando dovevano dire questo, hanno detto battezzare, perché sapevano il significato. Allora il cristiano è battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè è sempre immerso nella vita, nell'amore di Dio. È sempre, è dentro, continuamente, in modo tale che chi lo tocca, chi lo prende, chi lo mangia, chi gli pesta i piedi, sente il sapore dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono diversi i cristiani gli uni dagli altri. Sono uomini, donne, schiavi, liberi, barbari e non barbari, ma tutti hanno lo stesso sapore dell'amore di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, la verità intera è quel sapore che voi, senza saperlo, senza far niente di particolare, perché siete immersi nella vita di Dio, chi vi avvicina gode del sapore, gusta l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo lo realizza lo Spirito Santo, è Gesù che ci battezza nello Spirito Santo, ma è lo Spirito Santo poi che ci guida in tutto questo cammino di maturazione, di comprensione e di conversione. Che misericordia c'è senza Spirito Santo? È vera misericordia solo quella che viene dallo Spirito Santo. È quella che porta Spirito Santo. Quando voi donate Spirito Santo, allora siete misericordiosi. È Lui la misericordia. E chiediamo allo Spirito Santo che ci faccia, che ci maturi in modo tale da poter ascoltare tutte le parole di Gesù, da permettere a Gesù di dirci quello che ancora non ci ha detto. E che deve essere molto bello, perché se è bello quello che ci ha detto finora, quello che abbiamo compreso finora, chissà quanto più bello quello che ha ancora da dirci. Quindi terminiamo i nostri esercizi spirituali quest'anno desiderando e pregando il Padre e Gesù che ci diano lo Spirito Santo. E così lo Spirito Santo ci farà ancora crescere e potremo dire a chi ci fa la famosa domanda, potremo rispondere: sì, vieni, è proprio qui la misericordia di Dio. A chi vi chiede, è forse qui la misericordia di Dio? Potrete, dovrete dire sì. Non andare altrove, la misericordia di Dio è qui, è anche nel mio cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.